Benvenuti a tutti a questo nuovo dialogo PSE. Ormai è già diventata quasi una tradizione negli ultimi mesi e ci troviamo qui per discutere di diversi temi che riguardano il campo del PSE. Oggi con Robin Menges parleremo di... Ciao Robin, sono contento che tu sia qui. Vi vorrei presentare Robin. Parlerà del tema che fa il senso di autostima. Ha pubblicato un libro l'anno scorso, che è questo. E questo libro è stata l'occasione che io ho preso nel momento in cui l'ho studiato, mi ha fatto dire vale proprio la pena di discutere di questo tema del rafforzamento dell'autostima e di parlare dei genitori, dei bambini. È un tema che ci coinvolge anche molto spesso nel PSE, dove le persone e soprattutto anche dove i genitori, nel loro ruolo di genitori, si sentono molto indeboliti e dubitano delle proprie capacità. Quindi, Robin è una psicologa, supervisora, lavora in questo campo precoce di sostegno alle famiglie con bambini e ragazzi. E quello che trovo molto bello, quello che mi ha molto interessato, è il fatto che tu abbia lavorato per molti anni a fianco di Jesper Juhl, che adesso è morto purtroppo da poco, e sei stata anche una compagna di lavoro, una compagna di viaggio sua. Hai potuto sbirciare molti aspetti del suo lavoro e forse anche... Una possibilità, un'occasione per poter collegare, per poter mettere in collegamento il lavoro di Jesper Juhl e il PSE. Tu hai conosciuto il PSE negli ultimi anni e quindi abbiamo pensato di ascoltare la tua opinione esperta e i tuoi modelli. Lo vorremmo fare insieme. Prima di iniziare vorrei comunicare il procedere di questa serata. Devo mettere tutti in muto ancora. Lavoreremo per circa un'ora, discuteremo per circa un'ora e poi avremo ancora più o meno mezz'ora di tempo, abbiamo lasciato un po' più di tempo per poter discutere insieme e per poter proseguire il discorso con le vostre domande. Quindi vi chiediamo anche di comunicarci le domande che desiderate farci. Dopo mezz'ora vi chiederemo: c'è qualcosa che vi sta a cuore, qualcosa che volete chiedere a Robin, e poi ci sarà una discussione aperta dove potremo avvicinarci a queste domande. Quindi adesso devo vedere. Questo verrà registrato, questo dialogo, e poi potrete guardarvelo sia in italiano che in tedesco, come l'abbiamo fatto fino ad adesso. Quindi, cara Robin, forrei iniziare a vedere insieme a te da dove sei partita in tutta questa storia, com'è stato per te arrivare a questo tema. A questo tema dell'autostima, come mai hai iniziato a confrontarti col rafforzamento dell'autostima con i bambini, i ragazzi, con gli adulti? Qual è stato il tuo background personale? Quali sono state le tue osservazioni nel lavoro che ti hanno avvicinato a questo tema? E quindi vorrei sentire e partire da te. Benvenuta di cuore, Robin. Robin? Robin, grazie per l'invito. Sono contenta di essere qui con voi oggi e di poter discutere di questo tema che mi sta veramente molto a cuore, per poterlo vedere, osservare insieme. La tua domanda è come sono arrivata a questo tema? Ma a questa domanda potrei rispondere in tanti modi diversi. Penso che una cosa sia, ok, io sono cresciuta in un ambiente molto multiculturale e già da bambina, da ragazze, ho iniziato a chiedermi, ma perché se faccio qualcosa, le persone vedono le cose che io faccio la vedono in maniera diversa, soprattutto in questo contesto multiculturale in cui sono cresciuta. Questa osservazione delle cose, perché per le cose che possono essere così diverse per delle persone diverse, ognuno pensa, ma si fa così, è così. E poi questo mi ha portato anche a voler capire perché io capisco le cose così come le capisco. È un altro punto principale che mi ha portato a questo libro. Mi è stato chiesto: hai voglia di scrivere un libro? Ho detto subito sì. E se sì, su questo tema. E di sicuro ha molto a che fare anche con Jesper Juhl, perché lui ha di sicuro molto caratterizzato la mia comprensione di autostima all'inizio, mi ha scosso e dopo ho iniziato ad occuparmi di questa cosa e mi sono anche accorta che soprattutto nella traduzione del suo lavoro spesso sono sorta della confusione anche con le persone che si sono occupate dei suoi testi e mi sono accorta, ho bisogno di più chiarezza per me e ho bisogno di guardare questo argomento in un modo un po' più con un focus più profondo. Dall'altra parte vedo che questo tema è molto frequente, lavoro come psicologa molto con famiglie, con coppie, ma anche nella supervisione con educatrici, assistenti sociali e pedagogiste, soprattutto nel lavoro nell'ambito sociale, bambini e la mancanza di autostima è un argomento molto frequente e c'è molto spesso l'idea, bisogna fare qualcosa per rafforzare l'autostima di questo bambino e mi sono accorta che qui spesso c'è una comprensione di questa autostima che non è proprio l'autostima del bambino. Thomas, forse ci dai un esempio, cosa sarebbe questa? Quale sarebbe la tua motivazione in questo caso? Quale sarebbe la definizione che tu hai di autostima? Robin, ho visto, adesso lo dico, che l'essere viene confuso con il saper fare qualcosa. Si cerca di rafforzare l'autostima con un bambino dicendo: ah, ma tu sai fare questo molto bene, e quest'altro anche lo sai fare molto bene. E nel libro scrivo anche un esempio che c'è stato all'inizio del mio lavoro, dove c'era un bambino che cercava tramite un diario di supportare questi ragazzi per far capire quante cose riusciva a fare in un giorno. Questa cosa ha avuto un effetto quasi del tutto contrario, perché questo ragazzo ha iniziato a controllare tutto e anche a controllare quello che fanno gli altri. E si sono accorti che non raggiungono questo ragazzo nella propria autostima, ma viene misurato che cosa so fare, che cosa non so fare. E arrivano in una valutazione che sono arrivate in una valutazione che non volevano raggiungere. Thomas è stato controproduttivo, hanno aumentato il controllo, e è stato quasi aumentato questo calo di autostima. Penso che arriveremo a un'altra definizione attraverso il nostro lavoro, la nostra discussione. Il rafforzamento dell'autostima è una grande idea che porti tu in questo libro, però forse adesso iniziamo dalla porta posteriore e quindi per capire un po' i termini. Perché soprattutto in questa autostima, che in tedesco è il valore di sé, e andiamo a vedere la radice della parola che è il sé. Il tuo libro è un libro che parla del sé, è un tema che è un termine che è così difficile da cogliere quando parliamo del sé, che cosa vuol dire? Se ho fatto qualcosa in maniera autodeterminata, oppure appunto come si dice in tedesco, questa autostima, valore di sé, o l'autoefficacia, o un'autoregolazione. E c'è sempre questa, in tedesco, questa radice, questo termine del sé, questo auto. E ci sono un sacco di termini in tedesco che si riferiscono al sé, alla radice di questo sé. E soprattutto perché è così difficile chiedersi e capire che cosa vuol dire sé, chi siamo noi? Questa è una grande domanda, la grande domanda di chi sono io, come mi definisco. Arriviamo alla domanda della definizione del termine del sé, da qui vorrei iniziare. Che cosa per te è, come intendi tu il sé? Che cos'è? È una domanda assolutamente interessante e l'anno scorso, finché scrivevo, mi sono occupata in maniera molto intensa di questa domanda e è veramente una domanda filosofica che non si può rispondere fino alla fine. Io per me ho questa immagine. Che ho questa, la mia voce interiore, il mio lato interiore, quello che porta a risuonare in me qualcosa e che mi caratterizza come individuo, è quello che quando guardo i miei bambini, i miei figli, ogni bambino ha un altro suono, ha un'altra, irradia qualcosa di diverso. E questo nucleo, se io nel momento in cui guardo verso il mio interno e mi vedo, allora c'è certo questa idea di come io guardo che può avere una grande influenza o ha una grande influenza, ma la zona in cui io guardo è proprio questo nucleo più interiore e si può anche andare vicino a una direzione spirituale perché anche lì si tratta spesso di questo nucleo più centrale della persona e penso tutto quello che io ho trovato su questo tema. Gli psicologi fanno fatica a coglierlo perché non è definibile, ma è veramente questo nucleo interiore dell'uomo. Si potrebbe anche dire, Thomas, avremmo nella psicologia del sé, una terminologia psicologica che cerca di cogliere quello che adesso hai detto. Questo originario, questo nucleo originario, buono e amorevole, che sta sotto tutti gli altri piani e che ci caratterizza al di sotto di tutto il resto, indipendentemente da tutto quello che abbiamo vissuto a livello psicosociale. Forse anche un potenziale, una potenza. Che noi abbiamo, a cui noi ci possiamo sempre riappoggiare e non dobbiamo fare niente per questo, Robin. E questo lo trovo un punto veramente centrale. Questo c'è sempre, e anche se è sotterrato, anche se è sommerso, anche se ci sono tante cose sopra, dalla mia esperienza terapeutica. È anche veramente una risorsa importante, è diventata una risorsa importante avere questo sguardo, nonostante tutte le ferite, tutte le lotte che ci sono state dietro. Dietro tutto c'è un nucleo più profondo dell'uomo, della persona, che è anche in un certo modo intoccabile. Thomas, quindi vuol dire che anche dalla prospettiva umanistica, anche nella psicologia umanistica partiamo dal presupposto che c'è una forza essenziale di base che è presente, che può venire attualizzata, che cerca di essere, che vuole essere dispiegata, vuole svilupparsi. Reich lo denomina il nucleo biologico, questa forza vitale non ancora toccata da altro, ci sono tanti altri termini che cercano di riassumerlo. Forse nel nostro lavoro del PSE è il cuore questo centro, Nel PSE è il cuore ha questa forza così profonda con cui ci si può connettere con delle funzioni molto specifiche, ci sono degli accessi molto diversi a questo tema. Di nuovo, per parlare di un punto preciso, nel nostro lavoro del PSE l'autolegame è un punto centrale, quindi un connettersi a se stessi. Come lo tradurresti dal tuo punto di vista? Che cosa facciamo noi? Robin, per quello che intendo io, è noi guardiamo verso l'interno e io sono negli ultimi anni sono stata molto influenzata dal tuo lavoro, quindi l'autolegame l'ho conosciuto da te. Però questo io mi metto in connessione con me stessa. E io guardo verso l'interno, sia questo aspetto corporeo, io mi percepisco, ma questo nucleo più profondo è anche io ho bisogno di questo sguardo verso l'interno, in cui vado alla ricerca di me stessa. Anche dove io vado, parto dal presupposto che io ci sia, magari suona un po' strano, però è questa necessità di dire, è importante sapere. Una delle mie terapeute mi ha sempre detto, se non c'è nessuno, non posso neanche andare a trovare me stessa. E spesso ho a che fare con coppie dove nessuno dei due è a casa. Io devo essere a casa in me e anche l'altro deve essere a casa in se stesso. Allora, questo è un aspetto veramente molto centrale. Thomas, e questa domanda di riconnettersi a questo sé è stato anche un modello, è quello che descrivi anche nel tuo libro, è un avvenimento molto corporeo, quindi questo vissuto e questo essere a casa è anche una riconnessione al presente. Della sensazione corporea, quindi il vissuto corporeo è quasi come un sistema di riferimento che ci permette anche di avere un contatto con un vissuto reale, quindi a livello di legame è la dimensione più basale con cui posso venire in contatto e posso avere queste percezioni di caldo, di freddo, di tensione, rilassamento e tutte queste cose ricevono senza essere valutate un terreno su cui appoggiarsi. Tu nel tuo libro parli di autopercezione invece che autolegame. Dacci un esempio. Che cos'è? Cos'è che intendi? Perché per te è così importante questo percepire il sé, questo entrare in connessione con il sé? Questo, Robin, questo viene dalle mie esperienze e dalle prospettive. Che questa percezione, questo io posso percepire anche i miei sentimenti, spesso anche nel lavoro con le famiglie è molto difficile. I sentimenti difficili, provare i sentimenti difficili dei nostri figli, osare quasi di pretendere che loro li provino questi sentimenti, già spesso è un accompagnamento. E soprattutto ai nostro tempo vivo molto genitori che fanno molta fatica a stare con i sentimenti dei loro bambini, indipendentemente dal fatto che abbiano 4 anni o 14 anni. E questo lo trovo un aspetto molto centrale. Se noi arriviamo a questa autostima, a questo senso del sé, dove io guardo verso l'interno, in cui io sono io, una sana autostima. Vuol dire io sono a posto così come sono ok così come sono e poter essere con questo anche quando io sono disperato. Perché nel compito in classe di matematica ho avuto un brutto voto. È un esempio molto pratico e quotidiano dove noi come genitori Andiamo spesso in questa cosa, ok, la prossima volta studi meglio e portiamo sempre il bambino, lo allontaniamo sempre di più da questo vissuto. E magari non si allontana solamente i figli, dice Thomas, dal vissuto, ma anche se stessi. Giusto, dice Robin, e ci sono alcuni sentimenti che dal punto di vista di un genitore sono molto difficili da sopportare. Thomas, mi puoi dare un esempio dal tuo lavoro, Robin? Quello che io vivo con molta frequenza è la delusione. Se i bambini sono delusi, questo per i genitori è veramente difficile. È veramente difficile rimanere in contatto con questa delusione. Si sperava qualcosa, ci si augurava qualcosa, e poi succede qualcosa. E c'è questa delusione, e bisogna stare a contatto con questa delusione e vedo un sacco di attivazione, orientamento verso l'esterno per cercare in qualche modo di rimuoverla, oppure per scioglierla, per distrarre. E dalla mia esperienza, è quasi come se noi rubassimo ai nostri figli questa esperienza di che effetto ha essere delusi, e loro hanno la sensazione di essere sbagliati perché vivono la delusione, però vivono anche gli adulti che dicono bisogna fare una qualsiasi cosa. E allora vuol dire, ok, questo sentimento che io ho non va bene. In effetti, invece, sarebbe un sentimento molto normale nel caso di un'esperienza deludente. Thomas, quindi, se io voglio rimanere a questo termine dell'autostima, del valore di sé, come si dice in tedesco, quindi vorrei dire che dare una giustificazione all'esistenza di quello che è, di quello che c'è, e vedere che questa cosa venga, vista, venga data dignità e che venga anche sopportata quello che viene vissuto. E Robin, serve questo venir visto, questa dar dignità alla sensazione, e bisogna anche dare la possibilità di percepire questo che viene percepito, e bisogna che ci sia qualcuno che percepisce insieme a me quello che io sto provando, che però rimanga nell'autolegame, che non venga sommerso o travolto. Thomas, quindi, forse vorrebbe anche dire che i coregolatori che accompagnano devono occuparsi della propria autostima, del proprio senso del sé, come lo descrivi tu, che vuol dire bisogna fare qualcosa, bisogna continuare ad occuparsi con le proprie sensazioni, con la propria autostima, metterci continuamente in contatto e chiamarla, perché è possibile creare una cornice in cui possa essere con i propri sentimenti il ragazzo. Un lavoro intrapsichico che noi dobbiamo, che dobbiamo fare perché possa esserci questo spazio di risonanza. Robin, è veramente molto centrale. Un paio di giorni fa ho parlato con una mamma che si preoccupa molto del suo figlio, che è in prepubertà e sta in una situazione familiare difficile e che continua ad aumentare di peso, e la mamma dice: ma io continuo a dirle che va bene così com'è, però se sono sincera non riesco neanche più a guardarla. La mia testa dice: voglio dire a mia figlia va bene così come sei, ma te contemporaneamente questa donna si accorge che non è vero. Thomas dice, dentro di me non va bene questa cosa, quindi dentro di me c'è un sentimento, un'altra sensazione che non viene trasmessa. E poi al bambino, alla ragazzina, arriva un messaggio completamente ambivalente, perché arriva il messaggio espresso a voce, va bene così come sei, ma il messaggio percepito è no, non va bene. E qui vorrei fare una domanda, Thomas. Sono due punti diversi. Una è la giustificazione, l'autorizzazione all'esistenza di sensazioni e sentimenti che sono qui attualmente, come l'esempio che tu hai fatto con la delusione, perché non sono riuscita a fare quello che volevo fare, con una gara sportiva, ho un esame a scuola, questa è una cosa, e sopportarlo come madre, come padre, tollerarlo, dare spazio è una cosa, e la seconda cosa è che un sentimento dell'accompagnatore che non trova esperienza, espressione, e quindi la mia domanda è, la mamma dovrebbe, il papà dovrebbe dire, ma senti, dentro di me. Questo però scatena dei sentimenti molto strani, il fatto che tu abbia 6 o 10 kg di troppo. Come faccio a dirlo a mia figlia, come mamma, come papà? Come posso a trasmettere questa sensazione che io provo in maniera autentica per continuare a rimanere in una sensazione di apprezzamento col bambino? Robin, è assolutamente interessante perché è un bellissimo esempio in questa situazione. Ho lavorato alla mamma chiedendole che cosa per lei era così difficile per cercare di nutrire meglio lei con i suoi sentimenti ambivalenti. E lei mi ha raccontato che ha avuto un dialogo molto toccante, molto chiarente con la bambina di questa situazione difficile della separazione, che ci sono un sacco di cose che al momento non vanno come la mamma avrebbe voluto. E poi adesso dico, il tema di base è che la bambina è in una situazione molto sfavorevole e non è felice. E abbiamo parlato di questo e a lei ho potuto dire che era molto difficile stare in questa situazione. E allora era molto più importante questo non del fatto dei chili. Thomas, quindi lei ha potuto cambiare punto di vista verso un altro punto che fino adesso non è mai stato visto e di cui non si è mai parlato. Robin, e anche per rimanere con la ragazzina al punto difficile, perché per anche la bambina sa che il cibo, non è che lo vede anche molto volentieri, l'ha già visto anche lei. Però parlare di questo, di quello che è la situazione al momento, è molto più essenziale e penso che sia anche molto più duraturo per il vissuto di sé e per attraversare questa crisi. E se i chili calano velocemente o lentamente, è molto più importante parlare della situazione difficile, quindi che penso che al momento il focus sia un altro e era veramente importante che sia cambiato. Thomas, questo lo capisco, questo sarebbe questo cambiamento di prospettiva, però volevo rimanere ancora perché non sono ancora soddisfatto con la domanda: che cosa faccio adesso io come mamma? Se è un'esperienza che noi conosciamo tutti, che conosciamo dall'accompagnamento all'educazione in cui si vede, ma non riesco a sopportarlo, non riesco a quasi a morsicarmi la lingua, il mio vissuto interiore non riesco a tenerlo per me. E quindi faccio finta che vada tutto bene, ma se sotto sotto veramente sono scoraggiato, come riesco a fare in modo che questa discrepanza, e qui di nuovo la domanda è che cosa faccio io con la mia autostima? Come posso coinvolgere questa discrepanza? Come la coinvolgo? Robin, qui penso che qui ho bisogno di una comprensione differenziata di autenticità. Perché autenticità non vuol dire io sbatto tutto addosso a chi mi sta di fronte. L'autenticità ha anche a che fare con me stessa e quindi è che cosa è veramente dentro, cosa c'è veramente dentro di me e che cos'è che mi porta. Spesso è molto importante dire anche in maniera trasparente ai bambini. Ah sì, è così, io non lo sopporto, al momento è difficile, faccio fatica a sopportarlo. E questa trasparenza di poter dire, ah sì, faccio finta che vada tutto bene, però dentro di me ribolle tutto perché non lo sopporto. Thomas, quello che tu hai appena descritto dice, ok, sia con bambini più piccoli o più grandi, serve accompagnamento adulto e maturo di questi sentimenti. Io devo sentire tutte le varie parti che si muovono in me come genitore, oppure mi devo almeno accorgere che c'è qualcosa che bollisce dentro di me. E in modo da poter comunicare al bambino perché sono così impaziente, così. Robin, qui ti interrompo non perché secondo me non è importante per i bambini che comunicare perché in me è così. Questa è una trappola che ogni tanto vivo, ma bisogna che i bambini capiscano che è così. È questa distinzione importante perché noi spesso ci perdiamo in questa autopercezione, perfezione, in me questo, quello, quell'altro, e questi bambini alla fine chiudono le orecchie perché è troppo e dice, ok, io cosa ce ne faccio di questo? E se però io sono qui e dico, sì, però in me è così, io non lo sopporto. Allora hanno una persona di fronte, c'è qualcuno e può essere frustrante perché, mamma, ho bisogno di te perché mi fa veramente nervosire perché ti avrei bisogno di te, però allora queste due persone sono in un dialogo, c'è qualcuno. E penso anche all'epoca con i miei bambini in cui spesso era veramente necessario che io dicessi, sì, è vero, è proprio così. E dove poi veramente c'era un contatto e un incontro e non c'era se continuavamo a spiegare e quando descriviamo e qui non arriviamo a un vero contatto. E questo è quello che per esempio per me è veramente molto importante perché quindi questa disponibilità di chi sta di fronte, veramente questo vero incontro e non questo incontro sul metalivello e questa riflessione a metalivello. Adesso, Thomas, adesso l'ho capito. Questa connessione interiore con questa parte e poi questo incontro autentico, a livello simmetrico. E questo lo descrivi, questo che tu descrivi è un presupposto molto importante per la costruzione dell'autolegame, ma prima di arrivare vorrei ancora tornare all'aspetto della delusione. O anche l'adulto o la mamma che è delusa perché non riesce a essere rilassata a sufficiente, serena a sufficiente, perché è troppo impulsiva, troppo severa, trova che non va bene e dice non ce la farò mai come ce la fa la mia vicina. Questi sentimenti di cui lei parla non sono sempre uguali, sono anche sentimenti che spesso vengono da questa immagine che noi abbiamo di come vorremmo essere, questa immagine dell'immagine di sé. Ho un orientamento interiore che mi dice come vorrei stare. Nel caso ideale dice, ok, questa immagine di sé idealizzata. Quindi quanto dobbiamo differenziare? Quanto ha a che fare l'autostima con questa trattazione delle immagini interiori? Mi sembra molto importante perché se il bambino ha delle ambizioni molto alte o pensa di dover fare molto per corrispondere alle aspettative dei genitori, allora queste immagini non sono coerenti tra di loro. Robin, per me, queste immagini che noi abbiamo di noi stessi, di come dobbiamo essere, come dovremmo essere, come vorremmo essere, si sviluppano nell'arco dell'educazione in maniera abbastanza precoce e vengono nutriti da diverse cose. Una cosa sono i valori e l'immagine interiore dei genitori, per esempio l'orientamento alla prestazione. Se per me il successo ha a che fare con la prestazione e io vedo che i miei genitori dicono questo è l'aspetto che ha che il successo e così deve essere. E qui abbiamo questo esempio nel libro che trovo che vada molto bene, dove il bambino vive questa famiglia molto di successo e Trova molto imbarazzante il fatto che vengano letti i voti in classe, anche se ha dei voti molto buoni. Questa bambina ha una sorella, con cui si mette molto a confronto e questi voti non corrispondono alla sua immagine interiore. E quindi per me, ma non solo per me, è stata una cosa molto importante, confrontarmi nella ricerca con questo, una sana autostima. È così com'è, in maniera benevola, punto. Un buon autostima non è, oh, che bello, una pacca sulla spalla, sono così bella, sono così brava, ma un'autostima sana è semplicemente una tranquilla e benevola, poter essere con quello che è. Io sono così. Io penso che nel momento in cui noi ci interessiamo per i nostri bambini, per le persone che loro sono, come ha detto Jesper Juhl, ma ci sono anche altri che l'hanno detto, dicono, dobbiamo conoscere i nostri figli, non sappiamo chi sono i nostri figli, questo bambino che ci viene messo in braccio e abbiamo i nostri i prossimi decenni, per i prossimi decenni abbiamo tempo per conoscere questa persona. E questo interesse, questa curiosità, non ci deve portare a spingere in un cassetto questi bambini dicendo, ah sì, tu sei così, tu sei cos'è, perché li inchioda quasi a un'immagine che possono essere positiva o negativa, ma sono delle scatole chiuse che non corrispondono alla vitalità e allo sviluppo del bambino e anche alle sue fasi di sviluppo. Thomas, e quindi se torno all'aspetto delle immagini di sé, e tu spesso parli di questo interesse, l'approccio con se stessi, penso a un episodio che ho vissuto con i miei figli facevano tutti e due sport e erano veramente molto ambiziosi. E uno giocava a tennis e l'altro giocava a ping pong, badminton, facevano un sacco di sport diversi e erano terribilmente orgogliosi. E non era una cosa terribile, giocavano anche volentieri, facevano anche gare e erano ancora molto piccoli, però quando perdevano era quasi se gli crollasse il mondo addosso e piangevano e soprattutto il più giovane lo vedo ancora che era sul campo da tennis, singhiozzando, e caduto sulla racchetta. Io lo guardavo sconvolto come questo bambino e si diceva continuamente, tu non sei capace di fare niente, lo diceva a se stesso. E io direi quasi consapevolmente, dal punto di vista nostro, dei genitori, nessuno diceva, di noi cercava di spronarli, diceva devi andare avanti, di sicuro non aveva a che fare con noi, ma quindi la mia domanda era che cosa faccio? C'era un'immagine interiore di sé, di come lui voleva essere. E c'era questa sensazione poi di sentirsi inferiore, di non essere abbastanza, era così forte. E anche qui avrei di nuovo di nuovo una domanda, nel lavoro pratico. Per esempio, nel momento in cui i genitori arrivano con queste esperienze con i loro figli, Robin è un esempio perfetto. Sì, che tu non sai, magari tu come genitore nemmeno sai da dove arriva questa svalutazione del bambino e questo coinvolgimento interiore profondo nella sconfitta. Thomas, certo, io sono psicologo e continuavo a dire, ma mi sono perso qualcosa di visto, ma che cosa è successo? Allora andava ancora peggio perché veramente vado quasi in tribunale con me stesso. Io continuavo a dire, ma cos'è che ti perdi qualcosa? Ma la cosa più terribile è che era così difficile da sopportare questa esperienza a livello, retrospettivo. Che cosa è successo? Robin, penso che tutti conosciamo questa sensazione di essere sopraffatti da questa situazione, ma quello di cui ha bisogno il bambino non è di qualcuno che gli dice sei così brava, ma di qualcuno che è presente e dice oh, veramente ti ha colpito questa cosa. Ha bisogno di qualcuno che lo rispecchi, che gli dia parole per quello che vive. Ma rispecchiare proprio il fatto, hai la sensazione di non valere più niente perché hai perso. Ti capisco bene che è proprio come se tutta la tua vita sia in questo momento. E la mia esperienza è se noi abbiamo la forza e il coraggio. Io parlo anche di me, che spesso a volte non abbiamo, ma se noi riusciamo, i bambini entrano con noi in questa cosa, vanno veramente dentro questa disperazione e mezz'ora dopo sono qua e dicono: ah, vabbè, sì, questo beh, sono ben capace di farlo, no, beh, mi piace bene, e poi tornano nella loro forza. Come tu. Lo descrivi in maniera così, così bella, ti travolge come genitore, che si va quasi in un senso di impotenza e ci si sente indifesi, non si sa più cosa fare e non si è d'aiuto per i bambini. E rimane questo, oh, Thomas, io ero già un passo più avanti e lo trovavo molto imbarazzante perché mi vergognavo da matti che mio figlio avesse questa reazione e tutte le volte si reagiva in questo modo. Che già la squadra, quando sapeva che giocava questo bambino, che era anche abbastanza cool, però ogni tanto aveva questi momenti e già loro erano preoccupati, già io, per me era terribile, quindi per me in questo momento non sarebbe stato possibile, ero veramente solo impegnato con me, tutte le volte dicevo, Dio, cosa combina di nuovo? Robin, penso che sia veramente importante, penso che a un altro esempio che io ho vissuto con mia figlia, dove io veramente ero in difficoltà con alcune cose che lei ha vissuto, e lei è tornata da scuola e mi ha detto, mamma, io penso che tu hai un problema ancora più grande del mio, io ho già un problema abbastanza grande con questo. Thomas, bisogna distinguere, allora bisogna differenziare, quindi la mia vergogna che è così poco piacevole per me è veramente spiacevole, preferirei andare via subito, però vedo anche la tua emergenza, la tua situazione. Sì, e quindi sarebbe una piccola risposta, una prima risposta alla domanda. Dobbiamo, noi genitori, dobbiamo correggere in maniera attiva delle immagini di sé, magari un po' orientate in maniera sbagliata. Quindi bisogna correggere questa immagine di sé. E per quello che tu intendi va un po' in secondo piano. Robin, sì, definitivamente. Io non ho nessuna opinione positiva di questo. E quindi ho anche la protezione quasi di una psicologa dello sviluppo che si è occupata molto di questo, ma non intensivamente di questo. E vede in maniera molto critica questi metodi di rafforzamento dell'autostima. Dice, ok, sono tutti troppo grandi, non accompagniamo più bambini e figli su questa loro strada, delle loro diverse fasi. Anche nello sviluppo ci sono delle fasi in cui guardiamo verso l'interno e verso l'esterno, andiamo verso l'interno e verso l'esterno. E in uno dei suoi libri lei ha raccontato qualcosa di molto toccante di una ragazzina di 13 anni che dice: io so che dovrei essere me stessa e che dovrei stare dietro a quello che sono e veramente sapere che cosa è la mia cosa. Il problema è che io non lo faccio. Io lo faccio, faccio le cose come la mia amica perché ha la maglietta rosa. E da una parte aveva questa autoriflessione di autosservazione e aveva queste ambizioni, diceva, ok, io devo essere me stessa. e contemporaneamente si accorge, e lo dice questa Susan Hart, dice è una fase di sviluppo assolutamente normale e non è una tematica di autostima, è una fase di sviluppo in cui si mettono a confronto in maniera nuova col gruppo dei pari, con il confronto. E anche a che fare con gradini di sviluppo. Thomas, quindi, sarebbe anche normale, sarebbe parte del normale sviluppo, questo avere delle fasi identificatorie, dove voglio essere così come la mia amica, e copiano magari alcune ragazzine che hanno un look particolare. Quindi, per quello che tu intendi, sarebbe molto controproduttivo dire ogni giorno al bambino quanto sono belli i suoi vestiti, ma avere questa fiducia di base in questo movimento oscillatorio. Robin, esatto. E un sano senso di autostima. È proprio questo tranquillo, in me è così. E così è con me. A volte sono più occupata a capire com'è, come funziona, come dei genitori di bambini piccoli. Spesso sono in questo campo in cui dicono, ma come si fa, come funziona? E ci si orienta, magari dice, ok, allattare come va benissimo, ma come lo faccio? E a volte diventa anche quasi un po' una cosa ideologica. E poi c'è questo movimento oscillatorio che dice, ok, però come faccio a farlo? Come faccio? Come dice Robert Keegan, è uno psicologo di sviluppo che si occupa dello sviluppo degli adulti, dice questa fase di autoautorità, fase autoautoritativa, nel momento in cui mi occupo di tanti modelli esterni, ho poi la possibilità di dire cos'è il mio. Dicendo, ok, questa è è la mia cosa, è questa fase in cui i bambini hanno, in cui si hanno bambini piccoli e ci si va a vedere quale stile educativo voglio avere, questo, questo, quest'altro. E poi c'è questo movimento di ritornare a me che mi dice qual è la mia realtà, come posso applicarlo, come posso anche stare dietro la responsabilità delle mie azioni e continuare a svilupparmi. E tutti noi siamo in una fase di sviluppo. In questo autosviluppo, dove c'è anche questo movimento oscillatorio verso l'interno e ogni tanto invece verso l'esterno. Thomas sembra molto, suona come una fiducia molto maggiore in questo modello, in questa fiducia di base. Forse questo sottolineare quanto si è belli, quanto si è buoni, nutre quasi in maniera eccessiva il narcisismo patologico rispetto a accettare queste fasi transitorie. Ok, torniamo di nuovo all'autostima in maniera esplicita. Tu distingui in questo vissuto di autostima un aspetto interiore e un aspetto esteriore. La parte interiore ne abbiamo un po' parlato, però parliamo ancora di questo autostima, di questa definizione. Nel tuo libro dici che è la valutazione dell'immagine di se stessi e si tratta di una impostazione di base nei confronti della propria persona, di determinate capacità. Quindi c'è qualcosa che ha a che fare con l'attività di una relazione interiore. Questa riesci a dire qualcosa di questo? Tu l'hai detto in maniera molto bella, è un lavoro di relazione interiore, è come io entro in relazione con me e di base si distingue nella ricerca un senso di autostima indipendente e dipendente. Uno dipendente sarebbe orientato verso l'esterno, per come capisco le cose io, dove io sono dipendente da come vengo visto, da come arriva. Quindi quello che fanno spesso i giovani, e per loro è così importante, E il senso di autostima indipendente è un senso in cui io di autostima in cui io mi oriento a me stessa, in cui il punto di riferimento è sono io, e dico in me, per me è così, e è quello per cui io, in cui io ho anche la sensazione di poter riposarmi in me stesso e con me stesso, arrivare a una pace. E anche a un riconoscimento, penso che sia anche una posizione interiore riconoscente, è uno sguardo interiore riconoscente che io riesco ad avere nei miei confronti in maniera benevola. Thomas, quindi è sì, ma sono così, questo sono io. Robin, sì, questo sono io, proprio bene, io sono questa. Perché? Di nuovo, ma così sono, a questo touch negativo di ma sì, beh, sono così, però non ci posso fare niente. E questa non è questa posizione interiore che dice sì, è vero, io sono così. Se io parlo di mia figlia, lei ha una mamma che veramente aveva una mamma che faceva fatica a sopportare quello che ha vissuto nella scuola quella volta. Io so, è così, io conosco la mia storia, so perché è così. E qui riuscire a dare uno sguardo amorevole anche alle parti meno belle, che mi piacciono di meno di me. Anche al fatto di non riuscire a affrontare una situazione, perché un sano senso di autostima ha anche a che fare col fatto di avere uno sguardo realistico nei miei confronti. Thomas, quello di cui tu parli forse è quasi una quello che significa la salute psichica, è una poter avere una adeguata valutazione di quello che io posso fare, questi sono i miei talenti, le mie capacità, e queste invece sono le cose che io non so fare così bene, e io non so fare, non posso, non ci, insomma, il mio naso e le mie orecchie ce le ho e non posso fare niente, e me le devo tenere, in poche parole. È più facile a dirsi che non a farsi, Robin, lo è certo, e soprattutto in una società in cui c'è così tanto giudizio e così tanta valutazione. E c'è molta valutazione anche dell'aspetto esteriore, questa valutazione del riuscire a fare, della prestazione, e questo sguardo curioso per chi sono io, chi sei tu, questa curiosità anche per la parte delicata e fine di chi mi sta di fronte, spesso la si perde nella nostra società. E anche tra figli e genitori, sentire queste tonalità più fine è difficile con tutti questi, devo fare tutto giusto, Thomas. Quindi, se ti capisco bene, è questo sguardo verso la melodia più profonda della persona che mi sta di fronte, tutta sotto tutta questa agitazione, dove non vengono svolte le prestazioni che ci si aspettano, forse dove c'è una fase oppositiva, ma sotto c'è uno sguardo anche a un altro livello, su un altro livello dell'essere. Però dobbiamo stare attenti a non arrivare a un dibattito a un metalivello filosofico, e quindi abbiamo tante persone pratiche che lavorano in maniera pratica, e se, quindi io dico, se ti ho capito bene, questo riconnettersi a questo nucleo di sé più profondo, a questa sana parte di sé, è il presupposto per poter arrivare a quello che tu mi hai raccontato, a questo sono così, questa è una parte di me, questo abbracciare alcuni aspetti di sé e poter stare in pace con questo. Penso che questo sia quasi sia una forma di osservazione senza giudizio e apprezzante ma soprattutto libera da giudizio di l'osservazione di alcuni aspetti che mi caratterizzano. Penso che sia una difficoltà che rimane per tutta la vita, una grande sfida per tutta la vita, avere questa modalità di autostima relativizzante e sana. Tu scrivi che c'è questo senso di autostima quasi ovvio, i bambini che sono bene in connessione con se stessa non si fanno tanti pensieri sulla propria autostima. È un po' come l'ossigeno, ce ne si accorge quando è troppo poco. Se no, l'autostima non dovrebbe essere un tema. Qui, ma allora facciamo quello che facciamo e non dobbiamo spendere troppi pensieri su questa soddisfazione dell'autostima se faccio quello che faccio e allora. Va bene. Robin, sì, assolutamente, l'ho proprio portato, definito in maniera molto bella. È proprio così. È una cosa ovvia di per sé. Un bambino che sta bene con se stesso. E come tu dici, da una parte c'è un'altra ambizione, un'alta ambizione, e dall'altra parte non è complicata. Perché si tratta anche sempre di rimanerne qui. Adesso mi viene in mente un esempio di una famiglia tanti anni fa che è venuta da me e mi ha detto, ok, la ragazzina è stata trovata che rubava in un centro commerciale e il problema più grande di questo bambino era una stupidaggine da ragazzini, punto, veramente. È stata una valutazione sbagliata della situazione, dicevamo, ma lo fanno anche le mie amiche, vabbè, lo faccio anch'io. Nel lavoro con questi genitori, la cosa più terribile per la bambina era di aver deluso i suoi genitori, la vergogna di avere questa delusione così terribile per i genitori. E questa è stata la cosa veramente difficile per questa ragazzina. E i genitori hanno avuto bisogno di così tanto accompagnamento per poter stare con questo, perché erano così occupati dal fatto di continuare a pensare se servivano altre misure disciplinari perché non rubasse mai più, e quindi erano così tanto impegnati dall'immagine pedagogica. Che non vedevano la bambina che c'era lì davanti e che continuava a dire la cosa più terribile per me è che vi ho deluso, e vedere quello che c'era, non erano ancora in grado, e anche invitarli a dire, ok, guardiamo quello che vediamo, guardiamo quello che ci fa vedere il bambino davanti a noi, e le nostre ambizioni, le idee pedagogiche. Ogni tanto le mettiamo in secondo piano. Thomas sarebbe di nuovo una arringa difensiva per l'incontro con quello che c'è. Quindi vedere anche il bambino con quello che lo occupa in questo momento, che è già in una reazione. Quello che ho fatto è ok, era vabbè, una stupidaggine. E che la ragazzina era già un passo più avanti rispetto ai genitori e era già occupata con questo lavoro di relazione e dicevo, ok, qual è l'effetto che io ho sui miei genitori? Perdono la fiducia in me, forse si sentono male nel loro ambiente perché io ho rubato. Quindi all'improvviso sto in una cattiva luce e questa relazione è molto più importante che non un concetto pedagogico imposto. Rimaniamo ancora a questa storia con l'autostima, la sensazione. Autostima vuole anche dire che sono in una. Ho una considerazione amichevole di me, con quello che so fare e con quello che non so fare. È quasi un amico, uno sguardo amico alle mie capacità e alle mie incapacità. Diresti che la relazione con il corpo, per esempio sul vissuto corporeo da dove siamo partiti, sull'autostima, cioè Cioè, questa sensazione, questa autopercezione corporea basta per l'autostima? Allora, vorrebbe dire se io sento il mio corpo, ho subito un'autostima, oppure che cosa serve, perché da una sensazione, da una autopercezione corporea si arriva a un'autostima? Robin, penso che sia una domanda interessante, però noi siamo più che non il nostro corpo. E per questo è vivo anche che questo sguardo che io rivolgo verso me stesso, questa riflessione su me, su di me, appartiene anche a questo. Non è solamente io sono nel corpo, è una base importante, però per me non basta nella comprensione di me. La mia autostima ha anche a che fare con il valutare, col giudizio, con questa assenza di giudizio, però assenza di giudizio, ma comunque apprezzamento. Io ho valore che sta nella parola autostima in tedesco, quindi questo valore di sé, e il valore è la prestazione cognitiva. Thomas, e questo era il punto a cui volevo arrivare. Perché io posso respirare profondamente nella pancia, forse la respirazione tranquillizza il mio corpo, ma non ha una posizione interiore apprezzante, di autoapprezzamento, o uno sguardo su di me apprezzante, è anche una forma delle attività che io devo fare, devo anche fare qualcosa e devo guardare in maniera apprezzante nella mia direzione e sviluppare uno sguardo dal cuore verso me stesso. Non avviene da solo questo. Posso respirare nella mia pancia, ma non basta questo. Forse facilita le cose. Tu lo descrivi anche molto bene nel tuo libro, che è l'autotranquillizzazione e la modulazione dell'eccitazione. Soprattutto quando si pensa in maniera negativa, sei in un corridoio di svalutazione, quando si è molto agitati e si sentono dei sentimenti molto negativi, dove tutto il sistema dello stress aumenta e dove la tua prima raccomandazione è bisogna mettere bisogna tranquillizzare il nostro sistema operativo, bisogna tranquillizzare, bisogna attivare il vaso, il vago, e tu dici ok, possiamo usare la respirazione, questo. E poi inizia questa seconda attività di nuovo. C'è un abbraccio interiore. Robin dice sì, questo abbraccio interiore è anche questo atto del riconoscimento. Anche come un atto cognitivo, alla fine ho anche un paio di, ho descritto anche alcuni strumenti, perché dalla mia esperienza è che i nostri valori diventano di rilievo quando li viviamo, e anche dare parole, anche dare parola per me, trovare delle parole ha una funzione, ha un significato molto importante in questo processo. Se trovo le parole che vanno bene, che sono coerenti, quindi sia nel lavoro con il bambino che dici ok, così, è così per te o è cos'ha? Com'è che è? E questa ricerca di denominazione di questo contesto è un processo di riflessione molto importante, che funziona solamente se possiamo tranquillizzare il sistema operativo, ma non basta tranquillizzare il sistema operativo, di questo sono convinta. Serve questa capacità di entrare in relazione anche a questo livello cognitivo, a livello del cuore e con l'approccio corporeo. Thomas? Vedo che il nostro tempo è finito, forse arriviamo subito alla discussione, ma vorrei mettere ancora un punto. Tu arrivi dalla stalla di Jesper Juhl e se è casa tua, e lui ha sviluppato un termine molto bello di equivalenza, di pari dignità, e lo descrive molto bene. È un aspetto centrale del suo lavoro, per questa comprensione umanistica. È questa simmetria temporanea, non siamo sempre simmetrici con i nostri bambini, ma a livello umano siamo in simmetria. Robin, dico volentieri qualcosa di questo. Come tu hai detto, è un termine che una studente ha detto, una studentessa mi ha detto, ma cosa voglio? Come posso descriverlo? Non sta neanche nel vocabolario. E la mia risposta è stata, se avessi ascoltato la lezione, forse sapresti qualcosa. È vero, non sta nel vocabolario, ma questo termine è io vedo la persona con a pari dignità, vedo la dignità nella persona, anche se non siamo, anche se le diverse responsabilità sono una realtà, e soprattutto nel nostro lavoro, nell'accompagnamento dei genitori, è anche importante riconoscere il fatto che i genitori abbiano responsabilità diverse da quelle dei genitori. Spesso nel nostro mondo è molto pronto e democratico, vengono lasciate ai bambini delle responsabilità che sono troppo per loro. E questo era il desiderio molto importante di Jesper, con questo termine, dimostrare che è così importante per noi adulti prenderci delle responsabilità e che noi ci fidiamo a prendere responsabilità, a prendere delle decisioni. E non sempre questo, ah, ma se tu non lo vuoi, ma come facciamo? Ma che effetto ti fa? E questo dialogo fino a un accesso, perché si tratta del fatto che in una famiglia ci sono tante esigenze. E come posso portare questo a un denominatore comune? E questa è responsabilità dell'adulto. E anche poter sopportare il fatto di non arrivare a un denominatore comune. E se non tocca il bambino, forse in questo momento, e non attaccarlo, nella sua dignità, dice, ok, adesso non si può, non si può fare, l'idea di tuo fratello era molto migliore. Dare dignità al fatto e riconoscere il fatto è vero, tu avresti voluto diversamente, ma l'abbiamo fatta così. Thomas, questa, pari dignità è quasi anche uguale all'uguaglianza. Robin, sì, Thomas, i valori come tu li descrivi, sì, allora uguaglianza viene definita in tedesco come uguaglianza di valori. Io mamma, io papà, ho un'altra responsabilità, forse sono il capobranco, forse sono anche quello che deve fare il primo passo, che deve decidere, come il capo di un'azienda che a volte deve essere anche un po' scomodo per mantenere in asse tutto il sistema, però contemporaneamente bisogna dare dignità alla realtà e allo stato in cui si trova l'altro. Trovo un termine molto bello e abbiamo l'autolegame come termine interiore e a livello della relazione abbiamo questo termine molto bello. Bene, quindi Robin, adesso vorrei aprire il giro delle domande. Fino adesso ti ringrazio. Potrei continuare a parlare con te? Robin, anch'io vorrei, però è stato molto interessante anche perché c'erano tanti esempi che tu hai portato nei tuoi esempi. Tu parli molto della tua esperienza come genitore, del tuo accompagnamento professionale e penso che. E poi c'è anche appunto nel tuo libro questo dibattito a livello di concetti e la differenziazione dei diversi termini. Noi ne abbiamo presi veramente solo alcuni. E tu declini questi termini che hanno a che fare col sé. Posso solamente consigliare che vale la pena confrontarsi con questo. Quindi lascio la parola a voi, vi lascio la parola e forse voi avete voglia di accendere i vostri microfoni e fare delle domande anche pratiche a Robin, a questa quotidianità educativa, al lavoro di PSE con i genitori, con i bambini, con i ragazzi. Tutte le domande che avete voglia di porre. Dovete accendere i vostri microfoni
per poter... C'è qualcuno che ha una... per poter parlare? Qualcuno ha una domanda? Allora, buongiorno, io avrei una domanda. Ingrid? Ciao Robin. E noi arriviamo, veniamo al mondo in maniera abbastanza pura, ma è quasi ogni persona ha un dubbio sulla sua autostima e sono questi imprinting che abbiamo dalle generazioni passate. Robin, è una domanda molto interessante. È vero che molte persone di noi hanno questi dubbi su se stessi, però noi arriviamo, veniamo al mondo perfetti, ma forse dei dubbi su di sé sono anche una parte naturale dell'essere uomo. Io mi difendo un po' da questa ideologia che dice se non avessimo dubbi su noi stessi sarebbe tutto a posto, perché penso che i dubbi nei confronti di se stessi spesso siano anche processi di apprendimento e di sviluppo. E la vita non è perfetta e penso che abbia entrambi i lati. Scuoti un po' la testa. Ingrid, io penso che se un bambino viene lodato per quello che è e viene accolto, bello che tu ci sia senza prestare qualcosa. Chi è che mette il dubbio in questo bambino? L'insegnante, la nonna, però comunque sono noi da fuori che diamo questi dubbi. Nessun bambino di per sé ha un dubbio e dice ma no, forse non vado bene. Robin, sì, è una domanda veramente interessante, non potrei darti una risposta così chiara. Thomas, forse è anche una domanda che rimane nello, che rimane nell'aria, forse si potrebbe fare dei pensieri. Una relazione di legame non insicura, dove il bambino non è sicuro della sua esistenza, che se lo prenda dentro di sé come processo interiore, che abbia questa domanda molto profonda e si metta sempre in dubbio tutto quello che succede. E si può vedere come dato di fatto che alcune relazioni così indebolenti provocano i dubbi su me stessi. Però l'altro lato, quello di cui parla Robin, è che rimane il dubbio su di sé, ma vado bene così come sono, rimane anche un motore dello sviluppo. Forse non è solamente negativo, ma è anche un processo costante di riflessione, vedere che cosa va bene per me, che cosa. E non c'è solamente la fase tossica del dubbio su di sé, ma anche ha un potenziale di sviluppo. Forse è quello che tu... Sì, Ingrid dice, sì, così, così la posso digerire. È anche di sicuro una parte di motivazione, perché si ha una prestazione, si vuole arrivarci, e l'idea di volerci arrivare. La tua domanda sarebbe anche importante, perché penso che ci sia anche un'ideologia del legame. E penso che ci sia questa convinzione idealizzata che dice se avessimo solamente sicurezza del legame non ci sarebbero questi discorsi. Allora se avessimo solo sicurezza ci sarebbe dei bambini, però penso che in questo caso ci sarebbero solo dei bambini con una sicuri che continua con un home costante, ma penso che questo sia in contraddizione con lo sviluppo. E le fasi del dubbio su di sé sono, hanno un potenziale di sviluppo e di un nuovo orientamento, però non vanno ad attaccare questo nucleo di sé. Dubbio penso che sia normale, ma che io nella profondità dubiti, qui, questo, in questo ti supporto, ma l'idea è in profondità sono a posto, io mi voglio bene. Quindi questi dubbi su di sé che vanno fino al midollo. Per questo sono molto caratterizzanti le prime esperienze di legame e io penso che ci sia ancora qualcosa, arriva ancora come base, ho dei genitori che hanno una buona autostima, se ho sono a confronto con genitori che hanno una buona autostima, quindi grazie. Thomas, ci sono altre domande? Di sicuro al 100%, tiratele fuori. Forse il lavoro con i genitori, delle cose che avete visto nelle loro vostre osservazioni o con i vostri bambini. Un'altra domanda che riguarda mio figlio. Che ha una diplegia spastica, si mette sempre a confronto con altre persone e direi che non ha una buona autostima, anche se noi l'abbiamo continuato a supportare e se è riuscito a fare anche tante cose, ha avuto una formazione, però ha dei problemi con le persone. Se qualcuno si avvicina a lui, fa subito un passo indietro. E la domanda è come lo posso sostenere? Ci sono state dei Thomas, ci sono stati dei disturbi di connessione? Riassumo, Robin, riassumo quello che ho sentito. Quello che io ho sentito è che tuo figlio ha un handicap e che tu hai la sensazione che non abbia una buona autostima. E soprattutto ha difficoltà con le persone. Se le persone si avvicinano a lui, allora fa un passo indietro. Ti ho capito bene? E la tua domanda è come lo potresti sostenere ad essere meglio in contatto con se stesso e poi con gli altri? Penso che soprattutto con certo, tutti i ragazzi hanno qualcosa, ma ragazzi con una difficoltà, questi hanno bisogno. Come tu hai detto prima, è riuscito a fare un sacco di cose. Da una parte, questo sviluppo, farcela, è anche un motore di sviluppo molto importante e contemporaneamente rimane questa insicurezza, proprio io sono diverso da tutti gli altri ed è anche vero. E quindi serve anche questo supporto che dice, ok, io sono diverso e va anche bene, e forse va anche bene che io non posso approcciarmi con le persone in maniera diversa, ma che io sono così, ma che io non posso esserci così, ma che vado, sono due lati dell'essere. È una contraddizione, non è una contraddizione all'inclusione, riconoscere che ok, con me è diverso. E quello che appare nel caso, quello che vediamo in altri bambini per te è diverso, devi utilizzare più forze, più energie per arrivarci. E anche riconoscere e denominare questo. È spesso molto prezioso e poter mantenere un colloquio, un dialogo in questo, senza avere questa immagine ideale, così dovremmo farla, così va bene, però sento che lui soffre anche per questo, o forse tu soffri di questo. Non so se ha un po' senso, riesci a capirne un senso in questa breve trattazione. Grazie. Thomas, è anche un po' questo colloquio, questo dialogo che abbiamo avuto prima, questa tolleranza, quindi forse c'è un bambino che ha un potenziale. E però soffre anche in qualche modo, e forse questa tematica dell'autostima è quanto io riesco a sopportare vedere questo, e soffro insieme a lui, oppure riesco a rimanere in una buona differenziazione, ma anche rimanere in un buon confronto, in buon contatto. Possiamo essere dei buoni, come possiamo essere dei buoni accompagnatori, anche se vediamo se c'è una persona che soffre di fronte a noi. La stessa cosa che facciamo con un bambino, ma anche con un giovane adulto. Lasciamo la domanda così un po' in aria e la risposta un po' in aria. Ci sono altre domande da parte vostra? Qualcosa che vi sta a cuore? Forse qualcosa di cui abbiamo parlato o degli esempi? Sento silenzio. Quindi va bene, dice Thomas. Non c'è l'obbligo di domande, forse è anche un senso, forse ci indica che tutti stanno pensando, forse vorrei anche terminare la serata con una storia del tuo libro che io trovo molto bello, per riprendere la domanda che avevamo all'inizio, che diceva cos'è il sé? E tu descrivi una storia di un romanzo. E se tu me lo permetti, vorrei leggere questa storia perché la trovo una storia molto bella che forse ci avvicina a livello metaforico a quello che è il sé. Andreas, dice, viene descritto come un ragazzino che incontra un liutaio che lo porta nel suo mondo dei liutai. Quindi chi vuole dare una voce all'altro deve portarli a parlare e a volte serve uno strumento per questo. Qui è qui. E porse tutte le cose al ragazzino.